uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un soccino, hanno showcase.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry Latour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
E ci siamo anche oggi pronti per il nostro appuntamento di The Soup of the Day in versione festivaliera alla 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, edizione 2020 particolare, ne abbiamo parlato ieri, insomma, senza dubbio è un'edizione particolare, però insomma io sono contento. Stiamo
anche
bene.
Io sono contenta.
C'è meno affollamento.
Siamo una famiglia, non solo
siamo
Fred,
una famiglia.
Ma...
Siamo la famiglia del cinema, e lo ha detto Tilda, quindi siamo la famiglia del cinema.
No, è vero.
Se lo dice Tilda, al di là che già lo pensavamo.
Beh, la cerimonia poi... meravigliosa, no? Ci è piaciuto. Sono tutti entusiasti della...
Lacrime a profusione.
Hai pianto?
Sì.
Anche la Prudenza ha un cuore.
Vabbè, io ho cominciato sulle note del tema di Deborah e mi sono proprio squagliata al discorso di Tilda Swinton. Ma del resto, appunto, anche io ho un cuore.
La cerimonia è stata molto bella, vero? Hai visto come tremavano le mani al figlio di Morricone?
Sì.
E poi quell'inizio lì.
Guarda, proprio... anche Tilda aveva il foglio, ma gli tremavano le mani. Tremavano le mani anche a lei un po', l'ho notata. E vabbè, ma insomma, è una grande emozione, credo. Lei è molto giovane, di solito il leone va ad attori, interpreti un po' più in là con gli anni, e insomma lei è un'eccezione, se lo merita tutto perché è talmente brava, è poliedrica, camaleontica, insomma lei è una performer più che, cioè è un'attrice, però è proprio di una scuola diversa rispetto a Kate, no?
Sì, devo dire che anche
già,
però anche Kate, insomma, no.
Erano due mostri
in una stessa sala.
Esatto, una l'attrice classica, l'altra è proprio l'emblema della recitazione performativa, che è proprio un'altra cosa. Due mostri.
Devo dire che anche i due montaggi che hanno fatto vedere.
Scusa, Tilda Swinton.
Siamo convinti tutti.
Credo negli alieni.
Lei e il suo amico David vengono da un altro mondo.
Sì, veramente, come ha detto Emanuela Martini in un articolo, la donna che cade sulla terra.
L'ho scritto anch'io.
Anche tu?
Certo, sai, era facile.
Come ha detto Angela Prudenzi, la facile. Donna che cade sulla terra. Mi correggo.
Comunque, voglio dire, una cerimonia dove c'è Cate Blanchett, Tilda Swinton, l'apertura con le musiche di Morricone, gli otto direttori, sette perché Trisha non è potuta venire, dei festival più importanti, una madrina, devo dire, brava, no? Molto, molto, assolutamente più che dignitosa.
Assolutamente.
Che Anna. Foglietta.
La foglietta. E, insomma, è stata, secondo me, e secondo tanti,
e
una
registi,
delle cerimonie
attori,
più importanti.
Beh, insomma, voglio dire, c'erano donne e uomini di cinema di altissimo livello anche tra i giurati.
E poi non dimentichiamo che le cerimonie di apertura e di chiusura sono tra le cose normalmente più noiose dei festival.
Infatti.
Quindi,
invece questa volta non ci siamo annoiati per niente.
Perché addirittura abbiamo pianto, direi che, ecco, è
A proposito di cerimonie, visto che viene fuori il discorso delle cerimonie e abbiamo parlato di alcuni dei giurati, vorrei ricordare che anche noi avremo due mini cerimonie,
sì,
che sono già state annunciate, per cui lo possiamo ricordare, perché Fred quest'anno consegna il Fred Award a Jasmine Trinca e anche a uno dei due
Matt Dillon, uno dei due belli. Avete scelto benissimo.
Anche tu hai fatto parte del
sì,
gruppo.
Sì, sì, però insomma abbiamo scelto bene. Beh, Matt Dillon è stupefacente, scusate, comincia a avere anche lui la sua età.
È del 1964,
per questo
anno
che
buono.
Ho detto, comincia a avere la sua età. Lo ripeto, c'è chi li porta bene e chi li porta male. Scusate, ma mi sono tolta questa soddisfazione.
Pan per focaccia, dice qualcuno.
Mancava la battuta perché oggi non l'avevamo ancora fatta, quindi ora che vi siete di nuovo.
Mi vendicherò nel corso di questa puntata.
Lo so, io già mi sento qua che arriva la botta.
La battuta sull'età l'abbiamo fatta, quindi. No, a proposito di Matt Dillon, uno che secondo me è un attore che adesso non ha, tra virgolette, paura di niente, né di ruoli estremi e emotivi onerosamente, come onerosamente emotivi, che sto dicendo, va bene, come quello per Lars von Trier in La casa di Jack, sia non ha paura di essere un attore spalla, cosa infatti che molti attori, grandi attori, non fanno.
Beh, sai che lungi comunque da loro, invece, altri, tra gli altri pochi grandi attori che accettano anche ruoli minori, c'è il nostro altro Fred Award, ovvero Willem Dafoe, no? Che
sì, di solito vero.
Pur
non
essendo
in Spagna, esatto.
Infatti non si in Spagna, perché
questo
hanno
è un grande amore, credo, per la recitazione.
Ma è come Tilda, no? Cioè, ma il cinema è, per lei è la vita, quindi non riesce a fare una distinzione, perché si nutre di quello. Insomma, ci sono degli artisti che lo sentono particolarmente, quindi insomma, meno male.
Vabbè, io direi che ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco nel nostro Soup of the Day in diretta da Venezia. In questo momento siamo sotto i portici nel nostro secondo studio. Qual è il primo? Il primo o il secondo?
Questo è il primo, perché è stato il primo
storico,
esatto.
Dove siamo anche visibili, un po' tipo acquario.
Siamo dei pesciolini. Infatti ci sono un sacco di persone, devo dire.
Guarda che ci stiamo allungando.
Ci stiamo allungando, però questa è una cosa che quest'anno mi inquieta, che di solito invece passa inosservato. Le persone si fermano, non salutano, ci guardano proprio come se fossimo dei pesciolini e proseguono. Questa è una cosa già inquietante di per sé, ma adesso proprio
musica va, che è meglio.
Fred.
Allora, siamo qui, siamo sempre noi tre, la Nicoletti ci sta per lasciare perché...
I tre porcellini?
È scattato il momento tre porcellini?
No, non cambiamo assolutamente tre porcellini da Venezia che ci vedono e ci ascoltano troppi. E, ieri sera, dopo la proiezione del film, è mancata però la grande cena ufficiale di apertura all'Excelsior, dove tutti gli ospiti abitualmente andavano, e l'unica che ha avuto la fortuna di andare a una cena
come sempre rullo di tamburi, ma ormai non sono neanche, sono inutili,
la Prudenzi.
Ho ancora il mal di testa, perché tutto quel Moët-Chandon che ci hanno servito non ce la faccio più.
Poverina,
com'è andata?
È andata bene. Molto sobria anche la cena, nel senso tanti tavoli distanziati, tavoli distanziati, sala stucchi, beh, perfettamente in linea, dopo che avevamo ascoltato il tema di Deborah, C'era una volta in America, la scena del ballo è stata girata nel salone degli stucchi tra Noodles e Deborah, eccetera eccetera, lo sappiamo tutti. E quindi lì, insomma, ci siamo ritrovati, abbiamo detto, ma siamo proprio, no? Da là a qua, no, dallo schermo alla realtà, no? Quindi molto molto elegante anche la cena, poche cose buone ma pochissime servite, e insomma giusto anche quello, no? Il fatto che non ci sia stato,
ma distanziati, sempre
distanziati. Mm-hmm. Tavoli tondi, grandi, insomma il giusto distanziamento. Poi sì, le persone si sono mosse un po' tra i tavoli, sempre con le mascherine rigorosamente, però
pagliettate
non. Ho fatto anche in tempo a scattare qualche foto a Tilda, alla quale però non ho avuto coraggio di dire facciamo la foto assieme, e ho avuto paura perché dico no, ma mi tratta male, non è vero, so che è deliziosa, che tutte comunque le persone che l'hanno avvicinata sono state,
pensi di avere davanti qualcuno che sarà tra virgolette ostico, invece in realtà lei è un'empatica, una che
lo so, però ti mette un po', capito, dico no, vabbè. Quindi non l'ho fatto.
Vabbè, quindi insomma, comunque di Tilda parleremo fra poco, perché Chiara se ne va a fare un'intervista fra poco, però ritorna perché ha già intervistato Tilda e ci racconterà di questo suo momento esclusivo parlando.
Non vedo l'ora.
Va bene, a fra poco, ancora una canzone.
Fred.
Fredfin Radio nel nostro Soup of the Day dalla 77esima mostra d'arte internazionale di Venezia, diciamolo bene, e parliamo direi che siccome entriamo nel vivo oggi del festival, con una bella giornata piena dei film di oggi, comincerai con il concorso. Anzi no, cominciamo con l'apertura di Orizzonte che abbiamo visto.
È vero, perché ieri abbiamo parlato molto di Lacci, che è stata l'apertura ufficiale, e invece Orizzonte ha avuto una sua apertura. Il film presentato è stato Mila Apples, film greco di Christos Nikou.
Nel frattempo sta passando la banda,
infatti, quindi avete sentito un po' di cose, eh? Eh? Era per noi?
Era per noi.
Forse. Quando la banda passò,
non c'era Nicoletti,
hai visto come sono diventata
tu?
Canterina?
Veramente, ecco, sì, va bene. Riprendiamo il discorso serio.
Discorso serio, lui è stato, cioè Christos Nikou è stato assistente di Lanthimos, ma il film si discosta dalle atmosfere del maestro, nel senso che sì, è vicino per visionarietà, ma persegue una sua linea. È piaciuto molto, ho sentito commenti positivi, quindi insomma un'apertura azzeccata. E invece per venire a noi, direi che partiamo dal concorso.
Beh, sì, oggi anche la giornata è una giornata importante, insomma molto attesa per questo cortometraggio con Tilda, primo film in inglese girato da Pedro Almodóvar.
Sì. Va bene, non vogliamo dire niente.
Parliamone dopo, quando raggiunge di nuovo.
Spero
la
che
Chiara
non voglia neanche lei dire troppo, no, perché insomma un film molto curioso. E invece per arrivare al concorso, due donne. Le donne sono 8 quest'anno, 44%, mai in nessun festival si era raggiunta questa percentuale, quindi un altro fiore all'occhiello che può mettere Venezia. E i due film in concorso sono Quo Vadis Aida di Jasmila Sbanic. Jasmila ha raccontato in questo film il massacro di Srebrenica, migliaia di persone trucidate nel corso di pochissimi giorni. Sono 20 anni quest'anno dal massacro e credo insomma che fosse giusto ricordarlo, perché è stata una delle ferite della guerra dei Balcani che abbiamo forse troppo prematuramente dimenticato. L'altro film in concorso invece è un thriller melodrammatico, Amant di Nicole Garcia. Triangolo amoroso, i francesi quando si parla di amour fou sono, come dire, nella loro acqua, nuotano benissimo, e lo fa anche Nicole Garcia, lei. E insomma, quello
uno
che succede
è Benoît Magimel,
un po' cambiato,
un vecchiato,
un po' ingrossato, sai, che a me piaceva tantissimo lui, insomma lo trovo veramente bello, ha preso qualche chilo, insomma dovrebbe essere un po' messo a dieta. E mentre l'altro è Niné, il divo astronascente del cinema francese, ma ormai insomma già nato. E adesso come faccio a ricordarmi di lei, che è l'attrice bellissima, giovane, di talento, che è stata protagonista, sto cercando di dire chi era, ma non mi viene.
No.
Come faccio?
Non lo so, intanto la banda continua.
Intanto che la banda continua a passare, ve lo dico subito, dai, andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Sennò, ecco,
Andiamo avanti con la musica o andiamo avanti a parlare dei film?
Decidi tu cosa vuoi fare.
Ascoltiamoci un'altra canzone, allora nel frattempo troviamo, ci rinfreschiamo la memoria e ritorniamo sempre in diretta da Venezia, dalla nostra postazione sotto i portici fra il Palazzo del Cinema e l'Excelsior. Se passate di qua, purché abbiate una mascherina, potete anche venirci a trovare. Intanto approfitto per salutare la nostra producer Martina Tonarelli e Giacomo Colussi che ci fa la regia. Un programma un po' composito oggi, un pezzo qui, un pezzo là, un pezzo. Insomma, tra l'altro ci dovrebbe raggiungere Gaia Furrer fra poco per parlarci invece dei film e delle giornate degli autori. Quindi ci ascoltiamo ancora una canzone a fra poco. Fred Film Radio. E siamo sempre alla Mostra del Cinema insieme ad Angela nella nostra versione particolare di The Soup of the Day. Stavamo parlando del film di Nicole Garcia con Benoît Magimel ingrassato, l'altro astro nascente
Tiernan, sì.
e ci e siamo lei, ricordati che
certo è Stacy Martin, come non ricordarsela, perché, giurata l'anno passato del concorso. Sì, poi insomma
da vedere questo film, secondo te? Tutti sono da vedere.
Sono da vedere tutti, cosa mi chiedi? Certo, non se ne può perdere nemmeno uno. Ad esempio, però, non si può proprio perdere.
No, perché questi tradimenti, sempre tradimenti.
Vabbè, questo sai, il cinema francese, insomma, ci sguazza, l'abbiamo detto. Invece, proprio da vedere, è fuori concorso, per cui se lo dico non succede niente, non parteggio per nessuno, è Night in Paradise di Woo Jung Park.
Coreano.
Coreano. Film che è stato accolto in maniera straordinaria. Stamani un collega ha fatto un post scrivendo l'incontro tra il più romantico, violento e disincantato cinema giapponese con Melville. Insomma, mi sembra che tanta roba. E poi ha detto è la prima bomba del festival. Ma
è un collega che conosciamo bene?
Sì, Simone Emiliani, grazie Simone della settimana della critica. E, no, è un bel film perché è d'azione, però ha un suo romanticismo e insomma divertente, ecco, per chi ama il genere coreano di violenze, di ammazzamenti, però anche con questo fondo appunto romantico, è il film perfetto.
Nak Wong Eun Bam dovrebbe essere il titolo originale, ma insomma più facile dire Night in Paradise di Hong Jong Park.
Sì, poco paradiso qua, è molto inferno per dirla, però va bene.
E che invece passa ufficialmente questa sera alle 22, ovviamente.
E poi ripasserà anche insomma nei giorni seguenti nelle repliche, per cui chi è a Venezia potrà avere modo di vederlo.
Parliamo anche dei film in concorso di Orizzonte, scusa, di oggi.
Certo, allora, sono due. Il primo è Westland di Ahmad Barami, iraniano. Un film che si occupa della situazione dei lavoratori, proprio degli umili. Siamo in una fabbrica di mattoni non tecnologizzata, quindi gli operai fanno ancora i mattoni a mano. Quindi un mestiere faticosissimo.
Io sono stato in una fabbrica di mattoni fatti a mano. In Vietnam,
vedi, quando, ecco,
perché ti portano ovviamente a far vedere un po' quelle cose da turisti, però ero rimasto
e hai
colpito.
Avuto,
cioè, non lo farei mai, un lavoro faticosissimo,
hai avuto idea del lavoro duro,
infatti.
Mentre l'altro è Milestone di Ivan Ayre, regista che era già stato a Orizzonti 2 anni fa con Sony, ritratto di una poliziotta indiana che cerca di affrancarsi dalle dure leggi del maschiliste, ecco, che dominano purtroppo la società indiana. Questo è invece il ritratto di un uomo, di un camionista. È un regista che ama scandagliare le vite di protagonisti e di seguirle con attenzione fino in fondo. La Sony era protagonista assoluta, anche qua il camionista, pur muovendosi nel suo mondo, è comunque l'asse portante di tutto il film, insomma. E vogliamo dire qualche altra cosa? Forse
no,
sì.
Beh, ricordiamo solo velocemente che comunque tutte le delegazioni passano da noi, in particolare quelli dei film in concorso e dei film di Orizzonti, nel nostro altro studio, da cui a volte vi parliamo. Voi magari non sapete in che studio siamo, però abbiamo anche un altro studio a ridosso della sala stampa, dove tutte le delegazioni che fanno conferenza stampa o comunque fotocall passano da noi. Infatti Ahmad Barami è passato questa mattina, vero? Guardo Giacomo, glielo chiedo, perché ho visto nella chat che tutti abbiamo che c'era una domanda che diceva: ma che lingua parla questo signore? e parlava in farsi, quindi è lui.
E
quindi insomma ricordiamo che tutte le interviste con le varie delegazioni sono disponibili su Fred e passano in rotazione ovviamente sui canali nella lingua, sui canali specifici di ogni della lingua in cui parlano i nostri ospiti, con la nostra Nicoletti, con Angelo Acerbi, con insomma un sacco di, siamo in tanti, con David Martos. Oggi è passato da noi anche il direttore del festival Festival di San Sebastiano. Non abbiamo parlato oggi del discorso.
Lo facciamo dopo.
Va bene. Dovremmo parlare anche dei film della settimana, della critica, della giornata degli autori, i film dei film delle giornate. Parliamo anche insieme a Gaia Furrer, il direttore artistico che viene da noi, sta per arrivare, sarà con noi fra poco. Mentre dei film della settimana internazionale della critica, qualcosa possiamo dire. Per esempio, oggi per loro è una gran giornata, perché c'è una delegazione di 100 persone. Mi ha detto il nostro amico Eddie Bertozzi, che tu dici, settimana della critica, una delegazione
The Book of Vision.
Con Charles Dance, che insomma è un film molto atteso, di cui
film in costume, quindi in costume. Insomma ricco.
Abbiamo anche visto poco fa Beatrice Kruger, che è il casting director che ha fatto il film, e, insomma, c'è molta attesa per questo film. Tu l'hai visto già?
L'ho già visto, sì. Come dire, l'attesa è giustificata, c'è un grande sforzo di uscire da quello che è il nostro cinema. Non a caso Interman, insomma, vive anche da tanto in America, è stato assistente, aiuto regista di Malik, che infatti è tra i produttori esecutivi, esatto, perché ha aiutato Interman a portare a termine il progetto. E insomma, un altro degli italiani che riesce ad avere uno sguardo internazionale. A me fa sempre piacere quando i registi riescono a aprire la propria mente e a guardare oltre i confini.
Un altro che ci viene in mente,
sicuramente è
Luca Guadagnino.
Ma poi in concorso abbiamo Nicchiarelli, Susanna Nicchiarelli quest'anno,
non vedo l'ora di vedere il film della Nicchiarelli.
Ma sempre più registi cercano di
è un periodo buono questo per il cinema italiano, secondo te?
Sì, secondo me sì, è un periodo buono. C'è molta varietà, anche i film presenti qua secondo me sono la testimonianza di un fermento.
L'abbiamo già detto prima velocemente, però sono rimasto colpito per esempio dal modo di dirigere gli attori di Lucchetti nel film di apertura, perché ho trovato che siano tutti straordinari. Sì, l'abbiamo detto anche ieri.
Sì, anche chi non ha apprezzato il film, no? Perché il film ha molto diviso, chi lo ha amato moltissimo e chi no, ma credo che sia abbastanza normale, perché quando tu racconti la crisi di una coppia, di una famiglia, o vai di pancia o è difficile, no? Se non ti ha preso, non ti ha preso un film così. Però tutti hanno riconosciuto che gli attori sono bravissimi.
Ma anche i bambini, lì secondo me ci vede proprio la capacità del regista di saper di dirigere, perché anche la Rohrbacher è diversa dalle altre.
Sì, esce un po'. E soprattutto, come dicevo ieri, la Morante.
Sono d'accordo con te, la Morante e Silvio Orlando sono incredibili, veramente.
Sì,
ma anche l'ultima, anche la parte dei figli maturi, ecco.
Insopportabili, da prendere a schiaffi.
Però lo facevano bene.
Se ti viene voglia di prenderli a schiaffi, vuol dire che sono perfetti.
Va bene, ancora una canzone nel nostro The Soup of the Day, torniamo fra poco.
Fred Film Radio.
77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Siamo in The Soup of the Day in questa versione festivaliera. Insieme a me c'è Angela.
Ciao, come prima.
Non è cambiato niente.
E come dopo, come domani.
Uno viene a Venezia, si aspetta delle novità, invece sempre lei, sempre la Prudenzi. Però abbiamo un ospite, perché oggi parte un appuntamento nuovo su Fred, di cui vogliamo parlare, dove peraltro la nostra Prudenzi, tanto per cambiare, sarà presente. Che si chiama I colori di Venezia 77, condotto da Claudia Conte, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuta.
Grazie, bello finalmente vederci live.
Ci eravamo visti molto rapidamente l'anno scorso, quando tu hai condotto magistralmente un premio, mi ricordo.
Quest'anno ripetita Juventus, ma insomma ci sono tante novità e spero anche novità positive.
Le racconteremo più avanti, come si dice, un po' di suspense.
Angela però c'è sempre di mezzo, eh?
Sì, infatti, un po'.
Anche Chiara Nicoletti, guarda, un po', la famiglia Freddo invade il Lido.
E, in cosa consiste questo appuntamento?
I colori di Venezia 77 è un nuovo format daily, quindi vi farò compagnia tutti i giorni. Racconteremo ciò che ruota attorno al Festival di Venezia, quindi l'atmosfera particolare che c'è quest'anno, e intervistere con me ogni giorno. Ci sarà un ospite speciale, si parlerà appunto delle novità di quest'anno, dell'atmosfera, dei colori, quindi con me distributori, stilisti, giornalisti, insomma tutti gli addetti ai lavori, i professionisti del cinema. vi faremo sognare.
Tu sei un personaggio che ha un sacco di hats, come dicono gli inglesi, no? Hai un sacco di ruoli, fai tante cose diverse, sei un'attrice.
L'attrice deve interpretare tanti ruoli, no?
Quindi oggi interpreti, cioè in questi giorni interpreterai la reporter per Fred.
Sì, molto.
Sei contenta?
Mi diverte tanto questa novità, e quindi lo farò con tanto entusiasmo e cercherò anche di divertirmi e di far divertire, perché questa è la cosa più bella.
Fondamentale. Se c'è la Prudenzi,
divertimento assicurato.
Sì, bisogna riconoscere che a volte è simpatico.
Ma quanto ci vogliamo bene,
Angela,
ma
lo sanno tutti che scherziamo
bene.
Infatti in realtà ci amiamo follemente.
Posso aggiungere sono molto contenta di essere con Claudia nel primo appuntamento dei Colori di Venezia 77, anche perché parleremo di cose che stanno molto a cuore a noi donne,
un po' di mondanità. Red carpet,
ma mica solo alle donne,
abiti
poi.
A tutti. Lo so, infatti.
Tra l'altro la Prudenzi ieri aveva, devo dire che spiccavi nel gruppo nel tuo entourage.
Posso ringraziare il mio couturier Luigi Borbone di Maison Luigi Borbone, che mi ha concesso.
Ma
aveste
solo le donne o anche gli uomini?
Donne. Allora degli abiti meravigliosi, su misura, insomma è preziosissimo.
Però magari se ti conosce Federico cambia idea.
Dubito. Comunque, a proposito di abiti, ci sarebbe da dire sugli abiti di Tilda e di Katie ieri sera, ma sicuramente ne parleremo,
non rubarci il mestiere,
esatto.
Per favore.
Va bene, allora grazie, bocca al lupo per questo appuntamento.
Bene,
che vi ricordo ci sarà ogni giorno su Fred in italiano, penso passerà nel pomeriggio, ma poi rimarrà disponibile tutto il giorno, insomma vi consigliamo di ascoltarlo.
E poi andrà anche nei canali social.
Certo.
Perché Claudia ha 100.000 follower. Io lo 100.000. devo dire perché allora io che ne ho 450 la guardo.
Hai già 5 minuti in più, guarda. Ci ascoltiamo ancora una canzone, torniamo fra poco in The Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred Film Radio.
E la Nicoletti è tornata.
Trionfante
perché oggi è stata una giornata buona per te.
Sì, in stile vecchia Venezia, ecco, quella atmosfera lì c'è stata, perché ogni tanto, diciamocelo, ogni tanto il super famoso, se in più è Tilda Swinton o Pedro Almodovar, ti dà quell'energia per ripartire del tutto. Sì, un boost. Come dire, il mio energy drink oggi è stato Tilda Swinton.
Allora,
che è l'unica
cominciare...
che può indossare quel colore.
Cioè, beh, sì, infatti. Le
piace... verde che non saprei neanche.
Comunque lei ha sempre dei colori un po' così evidenziatori.
Verde, bello, acido. Io le adoro.
Highlighter.
Sì, mi piacciono un sacco.
Vogliamo parlare del film prima. Cominciamo parlando di The Human Voice.
Si può?
È passata la proiezione ufficiale?
Certo.
Sì. No, forse no.
Sì, è passata.
Possiamo parlare comunque di quello di cui ha parlato Pedro.
E comunque nel momento in cui andiamo in onda è passata. Per cui allora.
Liberamente ispirato alla pièce di Cocteau del 1930, se non sbaglio, Angela correggimi se sbaglio, però completamente rivisitata da Pedro Almodóvar, che conservava questa idea, questa voglia di riproporla, l'aveva un po' citata in Donne sull'orlo di una crisi di nervi e se l'è portata.
La legge del desiderio.
E la legge del desiderio, fino a quando finalmente, post lockdown, è arrivata questa trasformazione, è arrivata Tilda Swinton come sua protagonista, felicissima di poter essere una delle donne di Almodóvar, entrare in quel mondo. Come mi ha detto, io le ho detto, questo film è molto sensoriale, come tutti i film di Almodóvar, ma ancora di più questo, perché è concentrato su di lei, sui colori, sui tessuti, sul tatto. E lei mi ha detto: quello che senti tu è quello che sentiranno gli spettatori, è quello che ho sentito io non ci potevo credere di poter far parte finalmente di quel mondo, il mondo in questo caso di una donna abbandonata da 3 giorni dall'amore con cui ha speso 4 anni, lei, questo cane, il cane di lui, che aspettano che lui torni un'ultima volta per prendersi le valigie che ha lasciato là, e lei attraversa tutta una gamma di emozioni per elaborare l'attesa, l'abbandono, la perdita, la rabbia e forse la vendetta, cosa che non c'era nella scrittura, nel testo originale.
È la prima volta che Almodóvar gira in inglese, vero?
Sì, e lui, per lui il testo era fondamentale, quindi c'è stato anche questo lavoro ulteriore, però direi che a me è sembrato magnifico come ogni cosa che fa Almodóvar, ma il tocco di Tilda nell'interpretare questo testo mi è sembrato veramente...
Sì, allora, poco si può dire, perché se raccontiamo la chiave,
esatto,
di lettura,
più di questo non possiamo,
roviniamo la sorpresa agli spettatori. Ma possiamo dire che Almodóvar, che è il genio che tutti sappiamo, ha trovato un modo per stravolgere il testo di Cocteau e di farne una lettura tutta interna al suo mondo, a quella grande famiglia del cinema di cui parlavamo, e insomma ha avuto un'idea geniale, sì. E ha trovato in lei l'interprete giusta, perché proprio è lei. Ecco, la Magnani ce la ricordiamo tutti, no? In quel meraviglioso cortometraggio, insomma, di Rossellini. E qua è un'altra cosa, ma non meno straordinaria e affascinante.
E quindi... Tilda l'ha nominata, ovviamente, la Magnani, sì. In grande rispetto, sì, nell'intervista nostra, soprattutto, e in conferenza stampa. Sì, c'è questo, ecco, rispetto per chi l'ha fatto e questa consapevolezza di aver fatto, grazie al Almodóvar, qualcosa di nuovo e aver dato di nuovo lustro a un testo che è evidentemente fertile e sempre vispo.
Beh, è l'abbandono è sempre quello, insomma, dalla tragedia greca oggi.
In più, piccola nota, appunto parlavo del cane, quello possiamo dire nel film è un Australian Shepherd che è simile al Border Collie però un po' più pezzato, meraviglioso, sono i miei cani preferiti. Io l'ho buttata lì ricordandole che, ecco, essere abbandonati, ma elaborare il dolore dell'abbandono insieme a un cane forse è un po' meglio, e le ha detto sì, la vita passata con un cane è di gran lunga migliore, è una it's a good life, sì, quindi sì, da madre di cane prima che di figlia assolutamente condivido in generale l'amore per gli animali, e in questo c'è molto di questo anche nel corto e mi è piaciuto, quindi.
Ma sai che si è lamentata perché non avevamo la sedia a dondolo?
Sì, ah, ricordava. Finita l'intervista, purtroppo non c'è appunto nella diretta, ma ha detto ah no, King Chairs, no, non ci sono le sedie a dondolo, e io ho detto no, quest'anno non potevamo perché ci servivano le fisse. Allora lei ha suggerito, e quindi invito Federico e magari il nostro sponsor Sound Design a provvedere, suggerito l'anno prossimo, se torna vorrebbe una sedia di quelle a dondolo, però che tipo altalena. Vorrebbe appunto cucciolarsi proprio in una sedia di quelle,
cioè un'altalena, no?
Una sì, un'altalena, solo che
però con i soffitti del casino
ci vuole una cosa da bambino.
Immagine felliniana, possiamo dirlo, citazione di Fellini,
però le ha detto io il suggerimento ve l'ho dato l'anno prossimo, quindi forse vuole tornare.
Vabbè, allora, Tilda è pronta per fare il remake di 8 e mezzo
con l'altalena
e anche della Dolce Vita.
Allora, sia su Facebook che su YouTube trovate l'intervista, oltre che ovviamente sul sito di Fred, l'intervista di Chiara a Tilda Swinton
e l'intervista di David a Pedro Almodóvar.
Martus ha intervistato Almodóvar. Cosa abbiamo, qualcosa da anticipare su quello che ha detto Almodóvar?
L'ho sentita poco perché ero fuori ad aspettare.
Ero con Tilda
. Tilda, però è bello anche perché abbiamo la fortuna di avere David Martos, che appunto lavorando in Spagna ha avuto più volte occasione di incontrare Pedro Almodóvar, quindi è molto più quel poco più intimo del normale che ci trasforma l'intervista in una bella chiacchierata, e quindi anche 4 minuti sono 4 minuti molto sentiti. Piccolo aneddoto pre-intervista, quello assistito
Pedro Almodovar indossava delle scarpe rosse con un po' di zeppetta,
tipo, e ha commentato mano, così.
Sì, ha commentato David, ha detto sono talmente grosse queste scarpe che non riesco a appoggiarle sulla nostra sedia, quella da regista che abbiamo nello studio. E David però ha giustamente puntualizzato che però essendo rosse facevano pandan con la sedia su cui era seduto, ecco, quindi questo è stato il pre diretta.
Ma quindi Almodovar ha le scarpe
Le scarpe rossissime, tutte rosse con platform rosso,
e beh, anni 70,
e camicia hawaiana,
ma l'ho visto, era bellissimo.
Guarda caso, sia io che Angela Cerbi questa mattina che condividiamo l'appartamento ci eravamo già vestiti per fare il Venice Hawaiian Film Festival,
ecco, ma mettendovi d'accordo o casualmente?
Un po' e un po', in realtà io ho fatto scegliere ad Angelo l'outfit, ci sentivamo in tema Almodovar e abbiamo centrato.
Federico, domani noi due come ci vestiamo? No, così tanto per essere in sintonia.
Io che metto sempre camicia quadri sono stato ripreso perché mi hanno detto basta, camicia quadri. Vabbè, 3 minuti di musica e poi ritorniamo nel nostro Soup of the Day dalla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred,
l'abbiamo anticipato prima, abbiamo con noi il direttore artistico delle Giornate degli Autori, Gaia Furrer. Buongiorno.
Buongiorno.
Faccio gli effetti speciali.
Grazie.
Allora, direi che le giornate sono partite alla grande, vero?
Spero di sì. Sì.
E soprattutto con un successo personale tuo incredibile. Ole in sala, te la sei portata da casa,
tanta clac, è frutto del venire da 20 anni a Venezia.
Beh, foto meravigliose dove posi con le protagoniste dei film che hai scelto.
Beh, siamo partiti con una giornata davvero al femminile, per cui sì, volevo avere una foto almeno con le protagoniste del giorno.
Gaia Furrer, per quei pochi che non lo sanno, ha lavorato con le Giornate degli Autori dalla prima edizione e da quest'anno, ne abbiamo parlato tante volte, è il nuovo direttore artistico. Però mi sembri molto tranquilla e rilassata.
Stanca.
Devo dire. Stanca. E com'è andata? Insomma, le prime...
Ieri è andata benissimo, abbiamo aperto inaugurato con il film di Camille Reynouz. C'è stato un po' di subbuglio in sala ad un certo momento, che ha reso però tutto ancora più divertente, perché dal pubblico, quando io ho detto che aprivamo per la prima volta con un film di una donna, perché è la prima volta nella storia delle giornate che il film di apertura è diretto da una regista donna, quando l'ho detto dal pubblico si è alzata una voce che ha detto è di un uomo, perché si sono confusi con il fratello, che è il regista della Vita Invisibile di Euridice Guzmão, che effettivamente può far confondere, però insomma è ovvio che io non mi sarei confusa. Anche perché ero in procinto di
Carino, esatto. Cioè pure loro
capisco la capisco la confusione del pubblico, ma certo non era la mia, perché ero in procinto di presentarla, e quindi questa creato in realtà un momento divertente, per cui lei si è alzata, l'applauso è stato ancora più caloroso, per cui il film è piaciuto. E protagoniste Zoëd Djani, che è la nipote di Isabella Djani, e Amira Kazar.
Stiamo parlando di Honey Cigar.
Sì, scusa.
E mai storia più femminile di questa, di davvero. Emancipazione, sì, di lotta, sì, femminile.
Sì, 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 per cui siamo davvero, davvero contenti. La regista oggi era entusiasta, ha avuto tanta attività stampa, e insomma sono contenta.
E oggi?
Il film di oggi è un film serbo, e in una giornata, casualmente, perché in una giornata in cui in concorso c'è, cioè il film bosniaco, e è il film di Ivan Nikic, Oasis. È un film che amiamo molto, un film molto duro, e è un triangolo amoroso, diciamo, è come se Douglas Sirk avesse fatto un film in un ospedale per disabili mentali, per cui è un triangolo amoroso di un uomo conteso da due donne, però i tre protagonisti sono tre ragazzi che hanno delle disabilità mentali reali e sono quindi chiusi in questo istituto che è stato aperto a Belgrado nel 1969. Il film è molto bello, ho solo una nota dolente perché il cast e il regista non sono presenti a Venezia, perché la Serbia è uno dei paesi banditi, ai cui cittadini è bandito l'ingresso in Italia, per cui è stato davvero complicato per loro arrivare, e quindi insomma ho solo questa nota malinconica di non averli qui. Però il film, insomma, spero che parli da solo.
Quali sono gli altri film delle giornate che sono già passati?
Solo, guarda, in proiezione ufficiale, in concorso, sono passati soltanto Honey Cigar e... No, in assoluto, Honey Cigar e Oasis, perché le altre erano proiezioni stampa, per cui sì. Per il pubblico sono passati solo questi due.
Le giornate degli autori hanno anche un'attività notturna, diciamo,
frenetica direi
quest'anno.
Frenetica.
C'è anche un po' una novità da quel punto di vista, perché non c'è solo l'attività alla Villa degli Autori, ma molto di più rispetto agli anni precedenti, mi sembra di capire, all'Isola Edipoli.
Esattamente, perché in realtà nella politica del togliere, perché non potevamo fare tante cose alla villa, alla fine ci siamo ritrovati ad aggiungere, per cui oltre al concorso di 10 titoli e al film fuori concorso e a 4 eventi speciali in sala, quindi nella selezione ufficiale delle giornate, c'è questa rinnoviamo il sodalizio con l'Isola Edipo e con l'associazione Edipo Re, e inauguriamo quest'anno una sala off, buffa, perché è una sala parrocchiale che riapre al Lido dopo 30 anni, per cui abbiamo incontrato tutte le vecchiette del Lido che ci hanno raccontato che hanno visto lì i musicarelli di Gianni Morandi, insomma tante cose, sono tutte emozionate all'idea che questa sala riapra, e lì abbiamo un programma di proiezioni per il pubblico gratuite, prevalentemente film italiani con una sola eccezione, che partono da stasera fino a fine festival.
Si dice peraltro che stasera in platea ci sarà un ospite particolarmente importante.
Oliver Stone.
Sì,
c'è Oliver Stone che finisce un tour italiano qui a Venezia, ed è amico, produttore, ha partecipato alla produzione esecutiva del film di stasera di Antonio Pisu, Est, e quindi è in sala.
Va bene, stasera andiamo all'Isola Edipo?
Stasera, sì,
dopo,
più che altro
dopo
perché ormai abbiamo abbracciato questa idea delle giornate degli autori di espandersi, vogliamo bene a Gaia, nonostante questo ulteriore lavoro, e quindi almeno ci godiamo le notti veneziane.
Infatti, anche perché voglio dire, non è che ci sia molto altro, non voglio sminuire l'offerta delle giornate, però qui è sempre un po' difficile trovare qualcosa.
Bravo, ma comunque è divertente perché sono tutti film che parlano o di musica o di teatro, per cui ci si diverte.
E c'è il tema del viaggio che hai sottolineato.
Il tema del viaggio. Domani c'è il film di Elisa Fuxas.
Domani già?
Sì, domani c'è il film di Elisa Fuxas, e poi insomma il film su James Senese, e ci sarà un Vinicio Capossela che ci suonerà due pezzi nei prossimi giorni, il 6 sera, insomma tante cose.
E poi è anche un posto meraviglioso per prendere un aperitivo, vorrei dire, al tramonto. Ci sono stati avevo degli amici che sono venuti in gita ieri.
Ed erano ubriachi.
No, sono andati lì a bere uno spritz, mi hanno detto che è una cosa meravigliosa.
Sì, è vero, perché cioè, il posto migliore per stare a Venezia è la sala, e il secondo posto migliore è Edipo e vedere il tramonto alle 7:30.
Per concludere, se tu dovessi dire che c'è un film nella selezione ufficiale delle giornate degli autori di quest'anno che bisogna assolutamente vedere, lo si può? Si può scegliere?
No,
non
si
può farlo.
Non può farlo, ma non è che non lo faccio per diciamo diplomazia, non lo faccio perché già forse non l'avrei fatto nemmeno negli anni passati, quest'anno li sento figli in un altro modo, per cui non posso scegliere proprio il figlio migliore.
Sei andata alla cerimonia di apertura ieri sera?
Sì.
Ti è piaciuta?
Sì, sono andata accompagnata dal nostro presidente di giuria, che è Nadav Lapid, regista israeliano, Orso d'Oro a Berlino l'anno scorso.
Regista di The Kindergarten Teacher?
Sì. E di Synonym, che appunto ha vinto l'orso nel 2019. Il discorso di Tilda Swinton credo che sia il discorso più bello che abbia mai sentito da quando
siamo
vengo
d'accordo.
A Venezia.
Guarda che c'è Angela Prudenzi,
il nostro luogo felice, la nostra
a Wakanda Forever ero in lacrime. Cioè ero già in lacrime all'inizio, sì, quando ha parlato proprio della comunità, della famiglia, no? Del cinema, ci si è mi sono così sentita parte, in tutt'altro ruolo e grandezza, però no, siamo tutti parte della famiglia che ha menzionato, no? Del
che
cinema.
Poi era quello che ci mancava, no?
Esatto.
Ci è mancato tanto, e quindi...
per cui sono state meravigliose.
A me è piaciuto tutto, anche la apertura dedicata
No, è stata una commozione, diciamo,
con il direttore,
sì,
dei festival,
sì,
no?
Sì, una commozione dall'inizio alla fine.
Va bene, grazie Gaia Furrer, che speriamo di avere più volte nel corso,
certo,
di questo festival.
Volentieri.
Siamo appena all'inizio, ormai l'abbiamo vista disinvolta e tranquilla, sembra,
sì,
che faccia
proprio
la direttrice da anni.
C'è
in realtà, in qualche modo
in
la faccia...
mi sfuggiva un tempo, mi sfuggiva,
un tempo ci sfuggiva.
Adesso no,
adesso non la terremo sempre qua. Grazie,
grazie
ancora Gaia, in bocca al lupo per tutto, e noi continuiamo con un'altra canzone nel nostro The Soup of the Day dalla 77esima mostra d'arte cinematografica, la Biennale di Venezia.
Fred.
E siamo già arrivati alla fine anche del nostro appuntamento di oggi. Dobbiamo scappare tutti. Abbiamo diversi aperitivi. Almeno io ho un aperitivo. E abbiamo parlato dell'Isola di poco fa con Gaia Furrer. Andrò là. E poi questa sera mi vado a vedere il film coreano che consigliava Angela prima. Credo che Angela debba scappare. Perché
molto sangue, Federico.
Molto,
eh?
Sangue.
Molto, molto, molto.
Vabbè. Chiuderò gli occhi.
No, ma no, ma no. Io di solito sono una che si... invece no, perché insomma ci sta.
Si caricherà per essere più magnanimo domani.
Cosa fai stasera, Prudenza?
Aperitivo e cena.
Bene.
Io intervisto gente fino a ora,
no, vogliamo dire che alle 8:30 è un appuntamento importante con Charles Dance.
Esatto,
scusami,
è uno dei protagonisti del film di apertura della SIC, che è Book of Vision di Carlo Intermann.
Abbiamo parlato prima.
Quindi lo aspetto a braccia aperte, per questo mi trattengo nel nostro caro booth.
Va bene, grazie ancora per essere stati con noi, continuate a seguirci, siamo su Fred, The Festival Insider, per informarvi su quello che succede dai festival di tutto il mondo. Finalmente, dopo svariati mesi, siamo presenti, e anche in occasione del nostro festival preferito.
E ci guardiamo in faccia.
E ci guardiamo, appunto, dopo tanto tempo. E ovviamente ritorniamo domani, voi continuate a seguire Fred, ci sono un sacco di interviste che adesso continuiamo a caricare, per usare un gergo brutto, a pubblicare,
a postare
che riguardano appunto tutto quello che succede dalla mostra del cinema, non soltanto contributi seri sul cinema, ma anche cose un po' meno serie come per esempio il nuovo appuntamento di Claudia Conte che si chiama I colori della mostra del cinema
di Venezia 77.
Di Venezia 77, va bene, torniamo domani, ciao, buona serata,
ciao.
Fred.
This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja chiama di Animo di Sao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.